08 settembre 2020. Le piante sono verdi perché amano la stabilità. Di Rodrigo Perez Ortega fratto Quanta Magazine o Lienas Marlo fratto Quanta Magazine. Dai grandi alberi della foresta amazzonica alle piante domestiche fino alle alghe dell'oceano, nel regno vegetale il colore dominante è il verde. Perché proprio il verde e non il blu, il magenta o il grigio? La risposta banale è che le piante assorbono quasi tutti i fotoni nella regione rossa e in quella blu dello spettro della luce, ma solo il 90% circa dei fotoni verdi. Se ne assorbissero di più ci apparirebbero nere. Le piante sono verdi perché la poca luce che riflettono è di questo colore. Eppure sembra un inutile spreco, visto che gran parte dell'energia irradiata dal sole si trova proprio nella parte verde dello spettro. Sollecitati a dare una spiegazione più approfondita, i biologi hanno avanzato l'ipotesi che la luce verde sia troppo potente per essere sfruttata senza danni dalle piante, ma la questione non era mai stata chiarita. Anche dopo decenni di ricerca sul loro apparato molecolare di raccolta dell'energia, gli scienziati non erano riusciti a stabilire un criterio che spiegasse nei dettagli il colore delle piante. Di recente, però, sulle pagine di Science, un gruppo di ricercatori ha dato finalmente una risposta più completa, realizzando un modello per spiegare perché l'apparato fotosintetico delle piante sprechi la luce verde. Non si aspettavano però che il modello avrebbe spiegato anche i colori di altre forme di vita fotosintetiche. Fotosintesi, come resta efficiente in ombra e in piena luce, le loro scoperte indicano un principio evolutivo di base degli organismi che captano la luce, che forse potrebbe essere valido in tutto l'universo. E spiegano anche che, almeno qualche volta, l'evoluzione non punta a rendere efficienti i sistemi biologici, quanto a mantenerli stabili. Nathaniel Gabor, fisico all'Università della California a Riverside, si era imbattuto nel mistero del colore delle piante quando, anni fa, stava conseguendo il dottorato. Partendo dal proprio lavoro sull'assorbimento della luce nei nanotubi in carbonio, si era chiesto come dovesse essere fatto un collettore solare ideale, in grado di assorbire la massima energia dallo spettro solare. Bisognerebbe avere un dispositivo stretto, che prenda più energia dalla luce verde, spiega. Subito dopo mi sono però reso conto che le piante fanno il contrario, la luce verde la respingono. Nel 2016 Gabor e i suoi colleghi avevano realizzato un modello delle condizioni ottimali per una cellula fotoelettrica in grado di regolare il flusso di energia. Ma per capire perché le piante riflettono la luce verde, Gabor e un team di cui faceva parte anche Richard Cogdell, botanico all'Università di Glasgow, hanno iniziato a osservare più da vicino che cosa succede durante la fotosintesi, considerandolo come un problema di teoria delle reti. La fisica quantistica della fotosintesi. La prima fase della fotosintesi avviene in un complesso di raccolta della luce, una rete di proteine in cui sono incorporati i pigmenti che formano una sorta di antenna. I pigmenti, cioè le clorofille, nelle piante verdi assorbono la luce e trasferiscono l'energia a un centro di reazione dove prende il via la produzione di energia chimica che sarà usata dalla cellula. Questa prima fase quantistica della fotosintesi ha un'efficienza pressoché perfetta, quasi tutta la luce assorbita è convertita in elettroni a disposizione del sistema, ma il complesso che costituisce l'antenna all'interno delle cellule è in continuo movimento, è come una gelatina, spiega Gabor, e i movimenti determinano come l'energia scorre attraverso i pigmenti, introducendo nel sistema rumore e perdita di efficienza. E le rapide fluttuazioni nell'intensità della luce che raggiunge alle piante a causa per esempio delle variazioni nell'ombrosità inducono ulteriore rumore nel flusso in ingresso. Per la cellula, continua Gabor, la condizione migliore è un ingresso di energia elettrica costante abbinato a un'uscita costante di energia chimica. Se gli elettroni che arrivano al centro di reazione sono troppo pochi, l'energia può essere insufficiente, mentre troppa energia genera radicali liberi ed effetti di sovraccarico di ogni tipo che danneggiano i tessuti. Gabor e il suo team hanno così messo a punto un modello dei sistemi di raccolta della luce nelle piante e l'hanno applicato allo spettro solare misurato sotto una chioma di foglie. Il loro lavoro ha permesso di capire perché quello che funziona per le celle solari a nanotubi non funziona per le piante. Specializzarsi nel raccogliere solo l'energia massima nella luce verde potrebbe essere molto efficiente, ma per le piante sarebbe dannoso. In caso di luce solare instabile, il rumore del segnale in entrata fluttuerebbe in modo troppo forte perché il complesso riesca a regolare il flusso di energia. Per avere un'uscita di energia sicura e costante, i pigmenti del fotosistema devono, invece, essere tarati con grande precisione in un modo ben specifico. I pigmenti devono in particolare assorbire la luce a lunghezze d'onda simili per ridurre il rumore interno, ma devono anche assorbire la luce a ritmi diversi per compensare il rumore esterno provocato dalle oscillazioni nell'intensità della luce. Quindi la luce migliore che i pigmenti possono assorbire è quella che si trova nelle parti più ripide della curva di intensità dello spettro solare corrispondenti al rosso e al blu. Il nuovo modello prevede che per essere stabili i fotosistemi delle piante verdi debbano assorbire soprattutto le lunghezze d'onda della luce rossa e blu, proprio come fanno i pigmenti della clorofilla. Samuel Velasco Fratto, Quanta Magazine, fonte Trevor Arp et al. Le previsioni del modello corrispondono ai picchi di assorbimento della clorofilla A e B che le piante verdi usano per raccogliere la luce rossa e blu. A quanto pare il sistema della fotosintesi si è evoluto non verso la massima efficienza, ma verso un rendimento regolare e affidabile. All'inizio Coghell non era del tutto convinto che questo approccio potesse funzionare anche per altri organismi fotosintetici, come i batteri purpurei e i solfobatteri verdi, che vivono sott'acqua e prendono il nome dai colori riflessi dai loro pigmenti. Applicando il modello alla luce solare disponibile dove vivono quei batteri, i ricercatori hanno previsto quali avrebbero dovuto essere i picchi di assorbimento ottimali. Ancora una volta, le loro previsioni sono risultate corrispondere all'attività dei pigmenti delle cellule. Quando mi sono reso conto di quanto fosse fondamentale, racconta Coghell, mi sono trovato a guardarmi allo specchio, pensando, come ho fatto a essere così stupido da non pensarci prima. Esistono piante che non appaiono verdi, come il faggio rosso, perché contengono pigmenti come i carotenoidi. Quei pigmenti però non sono fotosintetici, in genere proteggono le piante come una crema solare agendo da cuscinetto per i cambiamenti lenti della loro esposizione alla luce. Penso che sia stato davvero straordinario spiegare un fenomeno biologico con un modello incredibilmente semplice, aggiunge Christopher Duffy, biofisico alla Queen Mary University di Londra, che ha scritto per Science una nota di commento allo studio. È stato bello vedere un lavoro di ispirazione teorica che capisce e promuove l'idea che la forza trainante dell'evoluzione sia la robustezza del sistema. I ricercatori sperano di poter usare il modello per migliorare la progettazione di pannelli fotovoltaici e altri dispositivi solari. Anche se l'efficienza della tecnologia fotovoltaica ha fatto notevoli progressi, direi che in termini di robustezza e scalabilità non abbiamo trovato una soluzione a differenza delle piante, osserva Gabriela Schlauken, fisico-chimica al Massachusetts Institute of Technology. Gabor punta ora ad applicare, prima o poi, il suo modello alla vita oltre la Terra. Se avessi un altro pianeta e conoscessi le caratteristiche della sua stella, si è chiesto, riuscirei a indovinare come potrebbe essere la vita fotosintetica su di esso? È proprio ciò che si può fare selezionando un qualsiasi spettro nel codice del suo modello, che è accessibile al pubblico. Per ora la questione è del tutto ipotetica, ma, aggiunge Gabor, nei prossimi 20 anni probabilmente avremo abbastanza dati su un esopianeta per poter rispondere a quella domanda.